Ciao a tutti, bentornati a Blatero. E allora? E allora il PD? E allora i partigiani, i massacri dei partigiani? E allora le foibe? 4.000 morti delle foibe, dove le mettiamo? E allora tutte quante le vite contano, no? E allora i falsi e le false denunce per stupro? E allora un sacco di cose che effettivamente hanno senso. Però... Ragazzi, la tempistica. Questo episodio di Blatero sarà un breve episodio dove analizzeremo una cosa molto molto importante e speriamo di mettere la parola fine a tutti quanti gli allora. Partiamo da un presupposto. Per quanto possa esistere la malafede e tutto quello che vogliamo, ogni volta che qualcuno, anche qualcuno che ci sta sulle palle, dice allora qualcosa, non ha mai completamente torto, perché effettivamente c'è sempre un allora qualcosa. Ma lo dico anch'io, uno può essere fan del capitalismo quanto ti pare, del sistema che va meglio, sempre meglio, stiamo sempre tutti bene, però c'è sempre un allora, c'è sempre qualche popolazione che viene sfruttata, che viene, non so, costretta in miniera a raccogliere il coltan. È vero, è verissimo, e anzi, dimenticarci completamente di questo è sbagliato perché qualsiasi vittima o in generale qualsiasi argomento di discussione che cerca di dare una sfaccettatura in più, anzi, più che dare una sfaccettatura in più, cerca di cogliere quel dettaglio, quella sfaccettatura della realtà di cui noi siamo sempre all'oscuro, perché noi non sappiamo mai perfettamente che cos'è la realtà, che cos'è il mondo, la fotografia del mondo in questo momento. Noi possiamo solo immaginarlo, possiamo solo avvicinarci, possiamo fare una cernita di argomenti che contano o non contano o che hanno un peso effettivo maggiore o minore, però noi la fotografia perfetta non ce l'avremo mai. È vero anche che proprio per la nostra incapacità di avere la fotografia perfetta e anche l'incapacità di poterla effettivamente guardare, così come è impossibile identificare ogni singolo pixel in una foto, dobbiamo anche a un certo punto mettere un piccolo filtro che ci diminuisce il disturbo di qualche pixel e di conseguenza ci permette di vedere un'immagine nitida senza dover mettere a fuoco ogni singolo pixel di questa immagine. Dov'è che voglio arrivare? Voglio arrivare al classico discorso che solitamente si pone ogni volta che succede qualche scandalo, ma che ha il proprio, diciamo, epicentro, il proprio giorno nazionale del allora, è proprio il 25 aprile, festa della liberazione. Perché è la festa del allora? Perché mai, come in qualsiasi altro giorno, vengono sollevati i soliti dubbi, le solite argomentazioni che vengono fuori puntualmente il 25 aprile, ossia allora le foibe, ossia anche allora le violenze dei partigiani. Ma in questo episodio non è che voglio discutere delle foibe, dell'importanza delle foibe, dei massacri dei partigiani ai danni anche ogni tanto di chi non era effettivamente fascista, ma comunque è stato fucilato. No, volevo parlare dell'argomentazione allora e in generale del modo in cui si tirano fuori gli allora qualcosa quando succede effettivamente un fatto di dimensioni più rilevanti dall'altra faccia, dall'altra parte della medaglia, dall'altro lato del discorso. Perché il 25 non è stato il giorno che mi ha fatto, insomma, incominciare questa riflessione, è stato prima. È stato quando divenne virale la settimana scorsa il video di Grillo che si lamenta, sappiamo, no, di quello che sta succedendo al figlio e che ha provato a sollevare la questione del se lei denuncia lo stupro dopo 9 giorni allora sicuramente è nel torto, e di conseguenza di molte persone che provano a focalizzarsi più che sull'avvenimento in sé, per esempio sull'ipotetico aumento di denunce per falsi stupri, ok? Che, ripeto, è un problema che esiste, perché è un problema che esiste come le foibe, come le violenze dei partigiani, esiste anche il problema dei falsi stupri. Dov'è che voglio arrivare? Il problema è la tempistica, anzi, in generale, quando una persona argomenta, tira fuori un discorso, bisogna, a mio avviso, tener conto di 3 aspetti fondamentali. Poi in realtà noi ne teniamo conto anche di un quarto, ma ci arriveremo, e questo quarto purtroppo non ci aiuta nella nostra analisi, anzi ci porta fuori strada, talvolta è inevitabile considerarlo, però non andrebbe mai considerato. Il primo aspetto da considerare è il contenuto. Il contenuto, ovviamente, è sempre il primo aspetto da considerare in un discorso, così come quando uno ascolta un podcast di divulgazione, guarda un video di divulgazione, il primo aspetto che dovrebbe balzare all'orecchio, agli occhi, insomma, o di primaria importanza è il contenuto. Qualsiasi frase, qualsiasi statement che viene enunciato può essere vero, a prescindere dal senso del discorso, a prescindere dal contesto, può essere vero o falso relativamente a un contesto, oppure può essere, anzi, deve essere soppesato. E fin qui sembra che io quasi stia dando ragione a tutti gli allora da qualsiasi punto di vista. È vero, appunto, il problema delle foibe è un qualcosa sicuramente da ricordare, esiste, non si può negare, perché il contenuto del cioè le foibe sono avvenute, è un contenuto veritiero, così come è veritiero il contenuto, anzi qui non ne sono nemmeno sicuro, però passiamolo per buono, è veritiero anche il contenuto che sono aumentate le denunce per stupro fasulle, sono veritiere un tanto di cose molto antipatiche che ripetono delle persone che ci stanno molto antipatiche, ma che purtroppo, anzi purtroppo nel senso, non devono essere ignorate in toto, perché l'aspetto di fondo molto spesso è veritiero. Ma qui arriviamo al secondo criterio di analisi di un discorso, di una frase, di uno statement, di qualsiasi cosa. Ossia, il contesto. Il contesto è molto importante, perché se è vero che all lives matter, quindi tutte le vite contano, il contesto può far diventare questa frase, da una frase banale, una frase giusta, ad una frase assolutamente non necessaria, per via del contesto. In questo caso di che sto parlando? Sto parlando del Black Lives Matter e il contesto è importante. Il contesto è l'ennesima persona nera afroamericana è vittima di violenze da parte, in questo caso, della polizia, ma in generale molto spesso da parte di una buona fetta della società bianca o che detiene più potere. In un periodo molto ristretto di tempo sono successe alcuni episodi ai danni di quelle persone, per cui un gran numero di persone ha protestato perché ritengono questi comportamenti ovviamente scorretti, gravissimi, e quindi vanno contro questo tipo di utilizzo del potere, contro questa violenza ai danni di queste minoranze. Infatti non è solo l'omicidio Floyd, nel senso, anzi, quello è appunto è l'apice, è la cosa anche più famosa che è arrivata qui in Europa, in Italia, ma sono successe svariati altri avvenimenti, anzi ce n'è uno che a mio avviso è stato ancora più crudo e violento a mio avviso, ed è l'omicidio di Breonna Taylor, che ha avuto molta meno cassa di risonanza qui in Italia e in Europa, ma a mio avviso siamo sulla stessa entità di gravità, se non addirittura maggiore. Quindi è questo il contesto, è un contesto importante, ed ovviamente uno slogan non deve essere il riassunto giornalistico o storiografico di una vicenda. Deve essere sicuramente qualcosa che dia una certa rilevanza, un certo peso, a un impatto rapido della vicenda trattata. E Black Lives Matter era uno spot del genere. E quindi ovviamente non vuol dire che le vite nere valgono più delle altre, ma è come se fosse stato detto, enunciato, Black Lives Matter too, anche. Le vite nere contano pure, even the Black Lives Matter, anche le vite nere contano. Quindi la frase di risposta All Lives Matter è una frase che, contestualizzata tutto ciò che è successo, risulta di cattivo gusto, anzi risulta in malafede di tante persone che non vogliono riconoscere la sproporzione, per esempio, dell'utilizzo di violenza verso alcune etnie, che non sono solo quella nera, ma anche quella cosiddetta brown, degli ispanici. E qui arriviamo alla terza categoria di valutazione di una frase, di un avvenimento, eccetera, ossia il linguaggio. Il linguaggio, porca miseria, è importante. In questo caso, l'aver utilizzato All Lives Matter in risposta a Black Lives Matter, quindi con queste parole, è palesemente una sorta di caricatura, perché viene fatta utilizzando praticamente le stesse parole di Black Lives Matter, è una caricatura a quel hashtag, a quello slogan. E quindi sia il contesto, sia il tono, il linguaggio, va proprio ad identificare questo statement, All Lives Matter, come una sorta di refuso destroide che continua a chiudere gli occhi su quella che è una realtà, una sproporzione di violenza. Allo stesso modo, allora le foibe, che quindi sì, le foibe oppure le false accuse di stupro, eccetera, eccetera, il PD, sono contenuti non accettabili, ma sacrosanti, però contestualizzate in un certo modo, e con quella retorica diventano dei chiacchiericci fastidiosi. Perché? Perché vengono ogni volta utilizzati, tirati come risposta a quello che è un problema molto più grande, perché, come al solito, mettere sullo stesso piatto della bilancia, ok, la tortura e l'uccisione di 4.000 italiani, di cui larga parte erano fascisti, con 20 anni di repressione da tutti i punti di vista, non solo omicidi, ma anche repressione del pensiero, un certo modo, ok, di fare politica, di essere stato fascista, è ovviamente folle, perché la proporzione è diversa. Così come è folle mettere sullo stesso piatto della bilancia, sullo stesso piano, l'idea di stupro, gli stupri e le accuse per finto stupro e quindi poi le ipotetiche, seppur è sacrosanto sempre ricordarlo, ricadute su chi è vittima di falsa denuncia. Ripeto, non bisogna non considerarle, non bisogna sminuirle, ma non bisogna metterle sullo stesso piano di un problema più grande. Perché? Perché poi vai implicitamente o anche esplicitamente a sminuire cosa? Il problema importante. Perché se nello stesso ordine di discorso noi mettiamo gli stupri, lo stupro in generale, la violenza e un leggero aumento di casi di finte denunce di stupro, noi implicitamente stiamo dicendo che le due cose che noi tiriamo fuori hanno praticamente la stessa valenza e devono essere discusse insieme. Ora, sarebbe molto carino che qualcuno si ricordasse delle foibe quando effettivamente, non lo so, il giorno in cui si ricorda delle foibe. Il problema è che invece il discorso foibe, il discorso partigiani viene sempre tirato fuori quando, e qui torniamo al discorso di prima, quando il 25 aprile, quando bisognerebbe ricordare qualcos'altro. Poi, adesso non parleremo dell'effettivo senso delle giornate di memoria di qualcosa, perché molto spesso diventa, ah ok sì, mi sono ricordato che è successo questo, e il giorno dopo vivo la mia vita normale, e non andrebbe bene così. Però sicuramente quando una giornata dedicata a un avvenimento molto importante poi viene oscurata dal chiacchiericcio di fondo di allora lì, allora là, allora qui, sia per i modi con cui viene sollevato il tutto e sia per il contesto, allora non mi sta più bene. Io, quando mesi fa feci un podcast per parlare, insomma, della spettacolarizzazione delle vicende, del polarizzarsi dell'opinione pubblica, criticando anche, per certi versi, anzi, per molti versi, il movimento di Black Lives Matter, ho fatto molta attenzione, ma non perché ho paura che non si può più dire niente in questa società, no? Classico scusa che utilizzano le persone che sono in malafede. No, sono stato attento alle parole, sono stato attento a contestualizzare il mio discorso proprio per evitare di andare a finire nel chiacchiericcio di chi si lamenta di tutti questi problemi oggettivamente, perché alla fine non crede tanto nella giornata che si sta cercando di portare in auge, di far valorizzare, oppure non crede tanto in un certo movimento, perché se tu quel movimento ti sta sulle palle e credi che i neri sono solamente molto fumini e si lamentano per ogni cosa, è ovvio che la prima cosa che pubblicherai su Instagram è il video di un manifestante a caso su 10.000 che rompe le vetrine di un negozio di scarpe, e di questo ne abbiamo già parlato, no? E quindi anche la conseguenziale spettacolarizzazione delle notizie, bias, giornalisti che si impuntano su delle cose, giornalisti che si impuntano sulle altre, tanta confusione, gente che non ragiona e che si polarizza. Però, ripeto, purtroppo, anche negli avvenimenti sacrosanti da ricordare ci sono sempre dei lati negativi, che però devono essere sollevati in un certo modo, e non in risposta, si parla tanto della liberazione del fascismo, ma i 4.000 italiani ammazzati in Croazia? Questo modo, questa retorica e tirarlo fuori il 25 aprile, a mio avviso, sono una grande forma di malafede e di scorrettezza intellettuale, se la possiamo usare la parola intellettuale, a volte magari non dovrebbe nemmeno essere utilizzata perché non è intelletto. Il quarto criterio che noi purtroppo utilizziamo, ma non possiamo fare a meno di farlo talvolta, è chi parla. Molto spesso, no, si dice, ma tu non dovresti ascoltare chi dice, cioè non dovresti considerare chi dice qualcosa, ma solo quel che viene detto. Sì, una parola a dirlo, ma poi a farlo, è ovvio che se mi arrivano degli statement a favore delle famiglie LGBT da Berlusconi, io sospetto qualcosa, non posso non sospettare qualcosa. E nonostante io non dovrei minimamente far caso a chi apre la bocca, ma solo a quel che viene fuori, diventa talvolta inevitabile farlo. E quindi, se proprio non lo possiamo eliminare, ok, come criterio di valutazione di una frase, di un pensiero, però perlomeno possiamo metterlo in ultima posizione, dove prima abbiamo il contenuto, poi abbiamo il contesto, poi abbiamo la forma e infine abbiamo chi è che dà fiato alla bocca, nel bene o nel male. È normale che siamo tentati di scusare delle persone di cui noi abbiamo molta stima, oppure cercare, per esempio, se viene fuori una frase che io reputo molto molto scorretto, molto scorretta da un personaggio politico che seguo, magari mi sincererò 5 volte per vedere se io ho capito bene, no? Perché non mi sembra possibile. Viceversa, se una persona, per esempio un Salvini, se ne esce con qualcosa che io reputo incredibilmente squallido, non ci penso 2 volte ad andare a ricontrollare per bene effettivamente se lui ha detto quella cosa oppure no. Darò per scontato che io ho capito bene che lui ha detto, ha sparato una roba sacrosanta, l'opposto, una roba intollerabile, e di conseguenza agirò di conseguenza. Chiudo il podcast con un piccolo consiglio a tutte le persone che dall'altra parte, che quindi ricordano, ok, gli avvenimenti sacrosanti, di non cercare di personalizzare troppo la lotta tra uno schieramento e l'altro schieramento, magari pubblicando, non so, murales di gente che dice, voi fascisti vi ricordate quando vi abbiamo preso ammazzate? Perché anche questo fa parte della spettacolarizzazione delle notizie, spettacolarizzazione, romanticizzazione di un avvenimento che è tutto tranne che romantico, perché quando ci sono di mezzo le armi, il sangue, proprio il romanticismo non c'è. Quindi questa storia ottocentesca che ci ha abituato a romanticizzare le battaglie di liberazione nazionale sono delle grandissime porcate e sono soprattutto controproducenti, perché, ripeto, non c'è niente di romantico, non c'è nessuna spinta di orgoglio, di valore, c'è solo morte, e la morte fa schifo. Quindi non c'è tanto da spettacolarizzare la lotta fra lo schieramento dei buoni antifascisti e lo schieramento dei cattivi, ma semmai, se c'è qualcosa che va ricordato, non è tanto il 25 aprile quanto il 27 dicembre, perché a mio avviso tutta questa storia dovrebbe essere focalizzata nella festa della Costituzione, nel senso che non è tanto l'essersi liberati di un regime, perché così come ti liberi da un regime ne potrebbe, così come cambi regime ce ne potrebbe essere uno ancora peggiore. Quindi a mio avviso non è tanto la liberazione dal fascismo quanto la nascita della democrazia moderna, che la Repubblica anche di conseguenza, che secondo me è la vera cosa che bisogna festeggiare e poi educare ad essa, perché se no poteva tranquillamente finire come in Libia, che è morto un dittatore, no, non se ne fa un altro, ma si fanno guerriglieri che si sparano, quindi c'è poco da festeggiare l'uccisione, la liberazione da Gheddafi, perché poi c'è stato qualcosa di peggio. Quindi semmai festeggiamo la forma di democrazia che ci ha permesso, con tutti quanti i problemi che abbiamo tutti i giorni, le crisi eccetera eccetera, perlomeno di potersi esprimere davanti a un microfono senza la paura che domani viene la Gestapo e mi spari. Detto questo, ci sentiamo al prossimo Blatterum.